A voi tutti un cordiale buongiorno, al microfono Antonio Bolzani per presentare il Mille Voci odierno dedicato ai cani, quando i padroni non tengono i cani al guinzaglio. E questo è il titolo che ho scelto per la trasmissione odierna. Sappiamo che quando si parla di cani spesso si accendono gli animi, si accendono anche le emozioni e le passioni. Noi vogliamo fare una discussione, un dibattito, cercando di sentire ogni posizione, ma cercando anche di fare, oltre che informazione, anche sensibilizzazione verso quei padroni dei cani non sempre responsabili e coscienti. Le aggressioni di cani non sono mancate nemmeno quest'estate, dove in particolare alcuni bimbi sono stati azzannati da cani liberi e senza guinzaglio. Questo è un po' lo spunto di partenza. E al di là delle nuove leggi, dei regolamenti e di una sensibilità senza dubbio accresciuta, vi sono però ancora tanti, troppi padroni che non tengono al guinzaglio il proprio cane, provocando così delle reali situazioni di pericolo o di semplice disagio e imbarazzo. Capita spesso, in effetti, di passeggiare, di correre lungo i viali di parchi e di giardini pubblici, o di camminare lungo i sentieri di escursioni e di percorsi vita, e di imbattersi sia in cani potenzialmente pericolosi, sia in proprietari arroganti e menefreghisti che non si preoccupano minimamente della paura o del terrore addirittura che il loro animale può incutere a grandi e piccini. I gravi fatti successi, con purtroppo preoccupante regolarità negli ultimi anni, che hanno coinvolto bambini, ragazzi e adulti, devono servire da monito e da stimolo per incrementare i controlli e le sanzioni, e poi anche per aumentare quella che è la sensibilizzazione. Qualche domanda che porremo ai nostri ospiti farà così da introduzione, da prologo a quello che vuole essere, come detto, un dibattito sull'approccio che bisogna avere verso i cani, ma anche sul comportamento corretto che devono tenere i padroni. Chi interviene in caso di infrazioni? La polizia comunale o la polizia cantonale? Cosa fanno le associazioni cinofile per rendere attenti i proprietari? Al di là poi delle liste dei cani più o meno pericolosi e delle razze più o meno problematiche, perché vi sono ancora così tanti possessori di cani incoscienti e indifferenti alle norme? Quali misure e quali provvedimenti si possono prendere per garantire a tutti delle passeggiate tranquille e piacevoli nei boschi e sui sentieri, evitando incontri ravvicinati poco graditi? Ne parliamo oggi nell'edizione di Mille Voci. Parliamo di cani pericolosi, di padroni insensibili e delle molte morsicature che ogni settimana vengono segnalate all'ufficio del veterinario cantonale. E anche qui vedremo quali sono questi padroni che hanno dei cani che vengono morsicati, o quali sono i padroni che hanno dei cani che invece morsicano non solamente le persone ma anche altri cani. Tra gli spunti recenti d'attualità, un'attualità degli ultimi giorni, un'interpellanza in consiglio comunale a Lugano, al municipio anzi, un'interpellanza diretta al municipio di Lugano da parte del consigliere comunale Peter Rossi. Buongiorno e benvenuto Peter Rossi.
Grazie a lei, buongiorno.
Lei proprio su questo tema si è soffermato in questa interpellanza, dove che cosa chiede in dettaglio?
Ma dunque, in dettaglio più o meno quello che ha già detto lei, ha fatto un ritratto ideale della situazione. Io aggiungerei unicamente che tra poco si riapriranno le scuole e i nostri giovani usufruiranno ancora di più di percorsi alternativi, parchi, sentieri, eccetera, eccetera. E per il tragitto abitazione, scuola, abitazione, sarebbe oltremodo ingeneroso e poco educativo se si arrivasse a dover consigliare ai nostri scolari di evitare questi tragitti per eludere incontri spiacevoli che potrebbero concludersi anche in talo modo. Concludo dicendo che i cani senza guinzaglio non sono una grande percentuale, ma questa piccola percentuale preoccupa e discredita coloro che invece diligentemente ne ossequano i regolamenti e tengono il proprio cane al guinzaglio.
Questa interpellanza, Peter Rossi, nasce da una reale situazione che lei ha vissuto di pericolo.
Sì, io 2 o 3 volte alla settimana vado a fare delle corse, passo attraverso i parchi, Tassino, Ciani, Saroli, eccetera, eccetera, e una quindicina di giorni fa mi sono imbattuto con un cane di razza conosciuta, ma che non voglio evidentemente segnalare, abbastanza di dimensioni abbastanza grandi, il quale si è fermato davanti a me. Io mi sono fermato, il proprietario subito mi ha detto: ma no, tranquillo, non ha mai mangiato nessuno. Io ho detto: non vorrei essere il primo ad essere azzannato, e se lo tiene un attimino io continuo a correre, vado, invece ha cominciato: ma lei chi, su, giù, eccetera, eccetera, e ci siamo lasciati in malo modo.
E spesso la risposta o la frase tipica di certi padroni di cani è: ma tanto non fa niente, tanto è bravo, tanto è buono, non si preoccupi, lo lasci fare, eccetera, eccetera. Ma al di là che poi il cane è pericoloso o meno, c'è comunque l'imbarazzo, dicevo prima, il disagio, il fastidio di avere un cane che gli ronzola tra le gambe.
Certo, anche perché i gravi fatti successi un po' ovunque hanno inquietato la popolazione, hanno inquietato il pedone, hanno inquietato quel cittadino che passeggia attraverso i parchi, attraverso i percorsi di vita, eccetera, eccetera. Quindi la paura è nata in seguito a fatti successi nel Ticino e anche in Svizzera.
Luca Bacciarini, buongiorno anche a lei. Lei è veterinario cantonale aggiunto e buongiorno. Mi diceva la settimana scorsa al telefono che sono diverse le segnalazioni di morsicature di cani che vi arrivano al vostro ufficio settimanalmente.
Certo, abbiamo una media di 6-7 segnalazioni di morsicature sia su persone, quindi da cane a persone, sia da cane ad altri animali, in particolare cani.
E questo significa che?
E questo significa che ci sono ancora purtroppo molti proprietari di cani che non hanno i propri animali sotto controllo. Come si diceva prima, io riassumerei in due punti. La prima cosa è l'educazione del proprietario. Il proprietario non deve attendere che l'altro richieda che il cane sia richiamato, che il cane sia messo al guinzaglio. Il proprietario deve avere sempre e subito il proprio cane sotto controllo, quindi quando incontra qualcuno, che questo altro qualcuno abbia o non abbia paura dei cani o degli animali in generale, deve richiamare, deve tenere il cane al piede o mettere il cane al guinzaglio, fare in modo di evitare il contatto non voluto del cane con altre persone. Quindi quello è una cosa. E l'altro punto è che c'è ancora veramente una grande irresponsabilità, direi anche ignoranza, di quello che può causare il cane. Cioè il cane è in ogni caso un essere vivente che quindi può anche in determinate circostanze reagire in altro modo da quello che noi pensiamo possa reagire. Per questo che deve essere tenuto sotto il controllo del proprietario.
Ecco, dicevo prima nell'introduzione che comunque negli ultimi tempi c'è molta più sensibilità e credo anche forse molta più coscienza da parte dei padroni di casa, anche perché è entrata in vigore una legge quest'anno in Ticino. E a questo proposito, questa legge che cosa può portare, come può aiutare questo problema?
Ecco, possiamo per risolvere
il problema.
Certo, per riassumere, abbiamo delle regole che sono state fissate appunto a livello federale nell'ordinanza sulla protezione degli animali. Abbiamo delle regole che sono state fissate e sono entrate in vigore il primo aprile del 2009, appunto con la legge e col regolamento di applicazione, quindi una legge cantonale. E poi ci sono i vari comuni possono ancora mettere delle regole comunali, quindi con delle ordinanze municipali sui cani. Diciamo che per riassumere, da una parte mette le basi di una buona gestione del cane, quindi come deve comportarsi, il modo corretto, come deve comportarsi il proprietario del cane nei confronti del cane e nei confronti di altre persone. E poi
ci sono delle razze che sono considerate
una lista
comunque
di 30
pericolose.
Razze che, diciamo così, che sono considerati che hanno un potenziale anche per la loro mole, un determinato potenziale di pericolosità, quindi che se morsicano possono dare delle lesioni che sono più importanti che logicamente che il cagnolino. E per queste razze valgono delle regole supplementari, quindi ci sono dei corsi supplementari, ci sono dei test che il proprietario con il cane deve superare prima di poter essere definitivamente autorizzato a tenere quel cane.
Ecco, tutti i detentori di nuovi cani sono soggetti all'obbligo di frequentazione di appositi corsi e ci sono appunto queste 30 razze che sono incluse nella lista dei cani cosiddetti pericolosi e i proprietari di questi cani sono sottoposti ad ulteriori restrizioni, quindi non accordate sempre il cane potenzialmente pericoloso ad ogni proprietario che lo richiede.
Vi è una valutazione del caso, sì.
E poi ovviamente l'obbligo di guinzaglio per tutti i cani, quelli inseriti nella blacklist possono essere condotti solo individualmente, anche questo è importante.
Deve questo è importante anche perché appunto
il padrone che lo conduce
perché visto che sono dei razze che hanno una determinata mole, logicamente un proprietario non riesce a gestirne due, se le deve gestire solo in modo fisico a trattenerli, se sono due già non riesce con uno, se sono due non riesce più a
poi a c'è l'obbligo di stipulare un'assicurazione, una polizza assicurativa.
Certo.
In più la sicurezza che è garantita dall'ufficio del veterinario cantonale generale, che può tra l'altro imporre a chi non ottiene l'attestato di capacità le stesse restrizioni previste per i cani pericolosi, e poi ancora l'autorizzazione alla detenzione di nuovi cani di razza sottoposti a restrizioni e relativi incroci, deve avvenire prima dell'acquisto del cane, che questo è utile saperlo.
Certo, quindi l'autorizzazione viene rilasciata in primis prima dell'acquisto del cane.
Ecco, questa legge qui, questi diciamo correttivi o questi miglioramenti che vanno in favore comunque della sicurezza pubblica, possono in un certo senso migliorare comunque la situazione, specialmente per chi poi è obbligato a frequentare un corso.
Certo, possono migliorare, possono anche chiarire determinate situazioni. Quello che vorrei aggiungere è che è contenuto sia nella legge cantonale, ma anche a livello federale, si è puntato molto su quello che è l'informazione e l'educazione dei proprietari per cercare di evitare l'avverarsi di incidenti, quindi di morsicature in generale su tutti i cani, che siano degli incroci, che siano dei cani di razza, che siano razze piccole o razze
grandi, piccoli, grandi, più o meno pericolosi, certo, o più o meno problematici.
Perché anche un cane di piccola taglia, se la vittima è anche lei piccola, quindi che può essere un bambino, può produrre in ogni caso anche delle lesioni gravi.
Assolutamente sì, tra i cani grandi, anche piuttosto voluminosi, esteticamente anche molto belli, Rottweiler. Buongiorno Marco Consonni.
Buongiorno a tutti.
Lei è presidente del Rottweiler Club Ticino, voi vi rendete conto di avere tra le mani dei cani che sono potenzialmente pericolosi?
Ma io credo che chiunque acquisti un cane dovrebbe farsi un esame di coscienza e chiedersi se è in grado di gestirlo, se ha il tempo di gestirlo e se è il cane adatto alla sua persona. Io ho Rottweiler da 20 anni personalmente, però mio padre ce l'ha da 56, dunque non parliamo da ieri. L'importante è l'educazione del cane. Se il cane è educato, se il cane è socializzato e se si è capaci a leggere i segnali che il cane dà, allora il cane non darà problemi. Purtroppo spesso, e qui concordo perfettamente con Toto Pacciarini, l'ignoranza e l'arroganza di certi proprietari porta degli incidenti. Uno, perché si dice il mio cane non fa niente, due, perché non sei neanche capace di leggerlo, e tre, perché poi in caso di necessità non sei in grado di gestirlo. Sempre più spesso ci si imbatte in personaggi che dicono il mio cane non fa niente, no, ma tranquillo, continua a correre, e poi dopo magari un cane dà dei segnali chiaramente aggressivi, perché uno sta correndo, perché sta andando in bicicletta o perché ha pure un altro cane al guinzaglio, e il padrone non è in grado di... Pertanto ben venga la nuova legge che impone ai proprietari, dipendentemente dalla razza, di seguire dei corsi. Ben venga la nuova legge ticinese che riporta ancora maggiormente pericolosi determinati cani, soprattutto per la loro mole, e che impone a questi di chiedere un permesso, così già scremiamo un po' di questi proprietari incoscienti, e questo a nostro favore, a favore di quelle persone che amano una determinata razza di cane, lo fanno da una vita e che non hanno mai avuto problemi perché lo fanno in modo cosciente.
Signor Consonni, lei che è un esperto di cani e di Rottweiler, c'è secondo lei una tipologia di padrone di cane piuttosto incosciente, piuttosto menefreghista? La si può classificare?
Ma no, non c'è. Spesso e volentieri comunque sono persone che nel cane identificano quasi il figlio, dunque il cane può fare quello che vuole, è viziato, però non si può dire che siano diciamo più giovani o più anziani o maschi, femmine, no, è proprio una questione, lo chiamano il mio amore, il mio cicci, il mio qua, il mio là, però in realtà non lo conoscono e non sanno leggerlo. Io i miei cani voglio un bene dell'anima, sicuramente sotto certi punti di vista, come tutti, li viziamo, però il no è no e certe cose non si fanno, punto e basta. Questo, come lo si fa con un cane, lo si fa con i propri figli. Io dico sempre il rapporto, io cresco i miei figli come i miei cani.
Ecco, ma un'altra domanda appunto su questo discorso, proprio il rapporto educativo cane padrone, figlio genitore o figlio genitori. Il genitore, o in questo caso il padrone, che dice il mio cane non fa niente, è bravo, ma è poi sicuro? Nessun padrone può essere sicuro che il cane, magari perché è nervosito, magari perché a un momento no, può poi commettere un fatto grave, morsicare, azzannare.
È proprio quello che intendevo. Un cane è bravo fin tanto che non fa qualcosa. Pertanto, se io prima di tutto l'ho educato, l'ho socializzato e lo so leggere e non gli permetto di entrare in determinate situazioni, questo cane non farà mai nulla. Però se io do per scontato che il mio cane non fa nulla, in più non lo so leggere, quel giorno lì c'ha mal di orecchie, arriva un bambino, gli tira l'orecchia, il cane azzanna, il cane era cattivo. No, il cane non era cattivo, è il padrone che è un pirla.
Detto chiaramente. Michele Giudici, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Lei è coordinatore del gruppo Vieni Birillo, che è un gruppo, credo, utile, prezioso, interessante, che aiuta chi?
Allora, noi facciamo parte della Federazione Cinofila Ticinese, andiamo nelle scuole proprio per insegnare ai bambini a leggere questi segnali a cui accennava Marco prima. Insegniamo ai bambini a riconoscere quello che ci vuole dire un cane, perché chiaramente il cane non parla, ma bisogna imparare a leggere il corpo del cane e noi facciamo questo.
E quindi da questo punto di vista sensibilizzate ed educate i bambini.
Esattamente, perché l'educazione ci vuole da entrambe le parti, è già stato detto da, prima da tutti, il cane deve essere educato come deve essere educato il proprietario, quindi partiamo noi nel nostro piccolo dai bambini, che comunque nel nostro piccolo 4.500 allievi hanno già beneficiato dei nostri corsi nel cantone, quindi cerchiamo di dare una mano anche noi.
Perché i bambini sono le prede spesso più ambite dai cani, sicuramente, più facili anche per una questione di misura, perché sono più piccoli e poi anche perché magari hanno dei movimenti.
Ma sicuramente per questione di misura, sicuramente per questione di movimenti magari bruschi, il bambino corre, scappa, è veloce, quindi istiga nel cane un istinto predatorio che non va sottovalutato, anzi va tenuto sotto controllo. E quindi un cane che non è il guinzaglio è potenzialmente qualsiasi cane istigato a tirare fuori questo suo istinto predatorio.
A Sciaffusa comunque anche un cane al guinzaglio, quel Rottweiler, ha zannato una bambina, sì, che lo accarezzava, quindi una situazione apparentemente tranquilla.
Non conosco la situazione, non so che è successo, l'ho letto, non so che cosa sia successo esattamente, non c'eravamo, difficile da dire, potrebbero esserci stati dei segnali, che quasi sicuramente ci saranno stati dei segnali da parte del cane che il proprietario, che tra l'altro non era proprietario ma il papà,
del proprietario,
non ha saputo leggere, quindi è importante anche quello, come diceva bene Marco prima, riconoscere i cani, sapere leggere.
È importante anche questo, dobbiamo dirlo al nostro pubblico, comunque, che chi non ha un cane e dei bambini chieda sempre al padrone. Può accarezzare mio figlio, mia figlia il cane, si lascia accarezzare, sì o no? Questa domanda preventiva credo che sia molto utile da fare.
Questa è la prima cosa che insegniamo ai bambini, di sempre chiedere.
Sempre chiedere, sempre domandare.
Sì.
Peter Rossi, c'è chi vorrebbe delle zone libere per i cani, per lasciarli correre, per lasciarli andare tranquillamente, piacevolmente, senza obblighi di guinzaglio, di particolari norme o leggi, dei dog park si chiamano. I cani possono andare liberamente in spazi appositi, definiti e delimitati. La sua posizione su questa idea?
Benvenuti questi park, dog park, come sono definiti. A Lugano è già stata tentata una simile situazione per attuare un parco del genere a Loreto, piuttosto il tutto è caduto nel nulla. Ecco, sarebbe estremamente interessante unire gli sforzi tra il presidente dell'associazione dei Rottweiler, tra il signor Giudici, tra tutti quanti amano il miglior amico dell'uomo, e il politico, nel trovare una situazione che possa accontentare tutti.
E questo mi sembra effettivamente utile, costruttivo. Allora io lancio il numero di telefono, perché sicuramente sono tanti gli ascoltatori che vogliono intervenire, lo 0848 030707, per fare delle domande, per fare degli interventi, per commentare quanto stiamo dicendo e anche per riflettere su un problema che credo sia un problema sentito dai proprietari di cani e anche dai non proprietari di cani. Tra l'altro, signor Consonni, una prima telefonata riferita, c'è una proprietaria di Rottweiler a Chiasso che lo libera in zona frequentata da bimbi e chiede: va bene, posso farlo o no?
No, ma io trovo che questo sia incosciente al massimo. Quando si va a spasso con un cane, soprattutto di grossa taglia, lo si tiene al guinzaglio, lo si tiene comunque sotto controllo, perché per me il guinzaglio tante volte, come diceva prima il dottor Pacciarini, può essere anche un piede controllato. Se uno ha il controllo del proprio cane, non è per forza fisico, ma può averlo anche col legame. Tuttavia, in zone fortemente frequentate e soprattutto frequentate da bambini, lì non esiste, lì il cane è al guinzaglio.
È al guinzaglio, punto e basta, non c'è spazio per fare parecchie considerazioni o riflessioni in merito. Chi propone, tornando ai dog park, questi spazi appositi, questi spazi definiti, a Lugano è la signora Valentina Mengozzi, che ha creato anche un blog. Buongiorno signora.
Buongiorno.
Buongiorno, lei ci ascolta al telefono, lei il problema lo ha avvertito in particolare dopo l'interpellanza di Peter Rossi, alla quale lei ha dato risposta sul giornale.
Esatto, ho scritto una lettera al Corriere del Ticino perché diciamo che come proprietaria di un cane con la mia famiglia ci comportiamo benissimo con questo cane, ci sono rimasta un po' male dall'interpellanza apparsa sul Corriere del Ticino. Uno perché abito a Lugano da praticamente quando sono nata, quindi da 26 anni, e sinceramente la problematica dei cani senza guinzaglio al Parco Ciani non la vedo così, non la vivo così profondamente, anche perché, come ho già scritto sul blog e sulla lettera, chi lascia i cani liberi al Parco Ciani sono sempre le solite persone e non i passanti casuali. Ho sentito la necessità di rispondere perché il proprietario del cane se ne parla sempre male, non si parla mai di quelli bravi, di quelli che si comportano correttamente con il proprio cane. E ho risposto soprattutto perché a Lugano manca un'area dove poter portare a correre, a giocare liberamente i nostri cani senza la costrizione del guinzaglio.
Ci sono anche poi alcune città che prevedono invece degli orari in parchi e in luoghi pubblici, in giardini pubblici, dove esatto. Lasciar scorrazzare i cani senza guinzaglio, dalle 7 alle 8 di mattina o magari alla sera.
Esatto, io ho scoperto questa cosa in America, che un parco come Central Park, quindi una zona vasta e comunque molto conosciuta, per i proprietari di cani lascia appunto dalle 6 alle 9 del mattino la possibilità di portare i propri cani senza guinzaglio e stessa cosa dopo le 9 di sera. Trovo come idea un'ottima idea perché non bisogna così sacrificare dei luoghi che possono essere utilizzati per altre cose come appunto parchi giochi per i bambini, centri sportivi,
campi di calcio, campi verdi eccetera
esatto.
eccetera, spazi
quindi
verdi.
È una buona diciamo soluzione per chi ha un cane e per chi non ne ha.
Lei a Lugano, chi non ne ha mi diceva sì?
Chi non ne ha è avvisato che in quegli orari c'è la possibilità di incontrare dei cani liberi, quindi a sua decisione l'entrare o non entrare al parco.
A suo rischio e pericolo. Tra l'altro lei a Lugano ha individuato uno spazio dove poter creare questo dog park.
Io a Lugano, come ha scritto anche una signora gentilissima sul blog, e ci avevamo già pensato anche io e mia mamma diverso tempo fa, a Viganello c'è di fronte a Villa Costanza un campo praticamente inutilizzato da 20 anni. 20 anni fa era stato detto che sarebbe stato congiunto a Villa Costanza per creare un parco molto più ampio ed è ancora lì così incolto, pieno di rovi, alberi, e trovo che quello spazio possa essere una buona idea per creare un dog park a Lugano, dove le persone che non hanno la possibilità, pensiamo alle persone anziane che hanno un cagnolino che gli fa compagnia, quindi come pet therapy è un'ottima cosa, lo possono portare per poterlo vedere correre in libertà, giocare con altri cani.
Nel Sopraceneri ci sono questi spazi?
Nel Sopraceneri ho letto un mese fa, verrà inaugurato adesso inizio settembre a Losone, due aree per i cani. E trovo che se la cosa funziona lì, perché non potrebbe funzionare a Lugano?
Grazie signora Valentina Mengozzi per questo suo intervento, per questa sua idea, suggestione che magari poi Peter Rossi porterà in municipio e chi lo sa, magari si creerà anche a Lugano un dog park, un parco per cani liberi, un prato, uno spazio verde. Grazie, buona giornata.
Posso solo comunicare blog? Per chi fosse interessato, ho aperto questo blog non solo per creare un dog park ma anche per comunicare tra padroni di cani, e il sito è dog con la S, dogs, Lugano. blogspot.com.
Grazie, buona giornata.
Prego,
signora,
buona giornata anche a lei, arrivederci.
Valentina Mengozzi, buona giornata. Luca Bacciarini, lei che è il veterinario cantonale aggiunto, poi arriviamo con le telefonate che sono già in attesa, quindi chiedo agli ascoltatori di pazientare un attimo, il cane ha bisogno ogni giorno di essere lasciato libero.
Ecco, io ci tenevo a fare una piccola precisazione.
Prego.
Perché l'hai detto prima, come Central Park, il parco aperto per sì. I cani lasciati liberi in determinati orari, e chi vuole entrare a rischio, a loro rischio e pericolo. Ecco, lì bisogna veramente fare una precisazione. Cioè, noi possiamo organizzare delle aree dove i cani possono essere lasciati liberi, quindi il comune può decidere un luogo. Però all'interno di quel luogo devono valere anche una serie di regole ben precise, nel senso che quello che è la sicurezza, quello che è il fatto che il proprietario deve avere il cane sotto controllo, lo deve avere anche all'interno
anche lì,
di quelle
perché
aree.
Sennò il rischio è per
cioè,
altri
non possiamo
cani.
Dire facciamo
tutti
una, un'area tutti. Così di nessuno dove i cani, dove i proprietari possono fare quello che vogliono. Quello no, perché quello veramente non potrebbe funzionare.
Quello è importante con Sonny.
avere delle regole anche all'interno di questi spazi delimitati per cani liberi?
Ma di nuovo, la convivenza con gli altri passa dal rispetto degli altri e dall'educazione, pertanto ci vogliono delle regole in qualsiasi situazione.
Assolutamente sì. Teresa, buongiorno.
Buongiorno, senta, io non ho mai sentito in nessuna trasmissione che uno dica che anche un cane può avere un attimo di dolore, di qualche sintomo che lo provoca essere vicino a una persona e ribellarsi, perché povera bestia non può fare altro.
Sì.
E questo purtroppo nessun veterinario ha mai parlato, che anche il cane può succedere come una persona.
Grazie, buona giornata.
Prego,
signora.
Buongiorno.
Buongiorno. Carlo, buongiorno.
Buongiorno. Dunque, io ero purtroppo proprietario di un cane appartenente alle 30 razze definite pericolose. Allora, io ne sono confrontato quasi quotidianamente in quello che è il mio lavoro, sono un agente di polizia e quindi vivo già in prima persona questa situazione dove devo far rispettare i divieti e di conseguenza ero il primo che doveva rispettarli. Però quando io ho scelto questo tipo di cane, l'ho scelto in base a una serie di situazioni che mi sono presentate, cioè che cosa volevo io dal cane, il genere di rapporto volevo io avere con questo tipo di cane, e questo cane è entrato in casa mia ed è cresciuto insieme ai miei figli. È un cane che è stato educato, è un cane che è stato portato a socializzare, è un cane che non ha mai dato nessun segno di squilibrio. Purtroppo io mi vedo confrontato con delle situazioni dove oggi come oggi anche più mite marroncino può essere aggressivo.
Certo, grazie.
No, per finire, purtroppo tante volte ci dimentichiamo che cani hanno salvato e salvano vite umane, e soprattutto che ci sono anche dei cani che nel loro contesto lavorativo, perché è una notizia di 2 settimane fa dove un cane della polizia comunale di Zurigo ha aggredito comunque un passante. Le posso garantire che i nostri cani sono super allenati e super educati, quindi mi riallaccio a quello che ha detto giustamente la signora: come noi come persone possiamo avere il nostro momento, no, anche l'animale può averlo. Ma con questo non bisogna praticamente criminalizzare né proprietari né tantomeno i cani.
Grazie, buona giornata. Franca, buona buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire appunto, se vado con il mio cane in città o in un giardino, in un parco pubblico, è normale che io lo tenga al guinzaglio, è giusto. Ma se io decido di fare una passeggiata in un bosco, in un prato, in campagna, mi sembra veramente un'ingiustizia, una cattiveria, dover tenere sempre il mio cane al guinzaglio, soprattutto per quei cani che abitano in appartamenti, che non hanno la possibilità di correre in un giardino. Quindi questi cani non possono mai fare una corsa. L'importante naturalmente è che il proprietario lo sappia gestire, e che se in quel momento è libero e se capita una situazione particolare, il cane lo richiama immediatamente. Però se io vedo che se lascio il mio cane libero, anche se sono in aperta campagna, noto che la cosa adesso sta diventando veramente impossibile, sono guardata malissimo, anche se non c'è nessuna occasione, diciamo,
di pericolo. Domanda molto chiara, commentiamo in studio. Peter Rossi.
Ma dunque, il problema nei parchi pubblici o nei percorsi di vita o in mezzo al bosco, in mezzo alla montagna, è identico. Le ordinanze e le leggi e la legislatura vigente dice che i cani di qualsiasi razza devono essere costantemente tenuti al guinzaglio. Quindi, per ovviare a questa situazione, concordo con tutto quello che è stato detto dagli ospiti qui presenti e cerchiamo di creare dei dog park o delle zone ancora più grandi di questi dog park per lasciare correre con regole, come ha suggerito il dottor Bacianini, con regole precise per il buon senso di tutti.
Tra l'altro, qualcuno multa poi veramente? Le polizie multano, sanzionano oppure sono sulla carta?
Guardi, è una notizia di questa mattina fresca in Piazza della Riforma in merito all'interpellanza inoltrata. Credo proprio che a partire da domani o da dopodomani scatteranno controlli, ma non solo, e qui ne approfitto per lanciare un nuovo messaggio, non solo per i cani liberi ma soprattutto per la raccolta degli escrementi. È un altro,
quello è un altro
problema.
Grosso problema,
è un altro grosso problema.
Tra l'altro c'è chi dice che a Lugano, non so più chi me l'ha detto, stanno scomparendo però i sacchetti dalle strade.
Ma sì, può anche essere, quindi maggior controllo anche quello, però c'è anche il proprietario del cane che o non raccoglie o raccoglie il sacchetto e si gira, guarda in giro, poi lo butta nel giardino del vicino. Anche qui è sempre questione di educazione, come diceva il dottor Bocciarini e gli ospiti qui presenti.
Michele Giudici, la signora, l'ultima che ci ha chiamato, lei dice: ma insomma è un po' un controsenso, un bel sentiero, una bella passeggiata di montagna o di campagna su una strada, dover tenere il cane al guinzaglio. Io l'ho in appartamento, quindi è giusto che il cane possa andare, insomma, scorazzare tranquillamente, libero.
Io la capisco e qui lo dico, qui lo nego. Io sono a passeggio col mio cane, quando vado in un bosco o qualche cosa, io lo lascio libero. Ho un forte controllo sul mio cane, lo chiamo se c'è un altro cane, se c'è una persona, immediatamente
risponde,
torno al piede. È un cane educato, però è giusto che anche i cani abbiano il loro spazio. Quindi finché non verranno creati dei parchi appositi, eccetera, io credo che ci vuole un po' di tolleranza da parte di tutti. Però non vado certamente al Parco Ciani, dove è pieno di gente, o in città, e lascio andare il mio cane, questo no.
Quindi anzi, più tolleranza. Lei, Marco Consonni, si fiderebbe del cane di Michele Giudici?
Ma guardi, mi comporto esattamente come lui e credo che questa sia la regola del buonsenso. Se io sono in un bosco, non c'è in giro nessuno, ho una buona visuale, il mio cane è libero, e a 100 metri vedo arrivare una persona, chiamerò il mio cane al piede, lo rimetterò al guinzaglio, lascerò passare la persona e poi lo mollerò. Se questo è il buon senso e queste sono le regole e vengono rispettate, si diminuiscono già in buona parte gli incidenti. Però non dimentichiamo che spesso gli incidenti avvengono in famiglia, anzi forse sì, la maggior parte degli incidenti avvengono con cani e persone conosciute.
È vero, dottor Bacciarini?
Sì, questo si può affermare, che in molti casi, se non è il cane della famiglia, è il cane che è conosciuto dalla,
che è conosciuto dalla comunque vittima, del giro familiare.
E... Ma io ci tenevo a fare un paio di precisazioni. Allora, la prima cosa, la prima signora diceva che non si dice mai che anche il cane può avere dei problemi e che quindi poi morde come reazione.
Può ribellarsi.
Può ribellarsi. Certo, ma è quello che si diceva anche prima, lo si è detto, cioè riuscire a leggere, quindi interpretare i segnali, quindi anche i segnali di dolore dell'animale, quindi sapere se lo si può manipolare, se lo si può lasciare accarezzare ad altri o meno. Quello sì, è veramente un punto centrale.
Ecco, però se siamo sicuri che i cani di Michele Giudici, di Marco Consonni rispondono alla chiamata del loro padrone, del loro rispettivo padrone, non siamo sicuri che altri cani rispondano però alla chiamata: vieni, alta, fermati, perché c'è gente, perché ci sono bambini, perché
certo,
c'è una situazione di...
E questa deve proprio essere la responsabilità del proprietario del cane, che dice: io se il mio cane non lo ho sotto controllo, in determinate situazioni è sempre il guinzaglio.
È meglio che sta al guinzaglio.
Certo, non va dimenticato che anche la signora diceva: ah, ma se sono in campagna, se sono nel bosco, ci sono altri utenti del bosco che non possiamo anche non vederli subito. Ci sono gli animali domestici nella media reddito, dove i cani possono causare dei problemi con ferimento, rincorrere e così via. Possono esserci anche gli animali selvatici. Il cane sparisce per un quarto d'ora, il capriolo viene ucciso, il cane ritorna, il proprietario non ha visto niente e dice: ah, il mio cane non fa mai niente, bravo, però mi ha ammazzato il capriolo. Ecco, quelle situazioni lì bisogna sempre veramente
prevederle. Specialmente prevenire. Allora, un'altra tornata di telefonate, vi chiedo gentilmente di essere brevi perché abbiamo molti ascoltatori che chiedono di intervenire. Erika, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io volevo dire, non solo i cani della lista sono pericolosi. Io un barboncino, sono andata a spasso alla riva del fiume, c'erano 4 golden, il mio barboncino scodinzola, poi non so perché s'aggrappa al muso di un golden. Ci sono rimasta malissimo, perché ho detto: se questi golden si mettono in branco, il mio barboncino non
è finito.
Più.
Grazie.
Buongiorno.
Buona giornata. Silvana, buongiorno.
Ho capito giusto, i cani vanno tutti al guinzaglio? Giusto. Qualunque razza. Allora, io l'altro giorno al Delta della Verdasca ho incontrato 4 persone, ho dovuto richiamarle io perché avevo due bambini per fare che li attaccavano e mi hanno ancora barbottato dietro. Cioè, la prossima volta vado in giro con una mazza da baseball, gli sistemi i padroni. Ma allora, veramente, alla denti, dappertutto dove vai, creano... Cioè, io ho paura io, hanno paura i bambini e ritengo che devo essere rispettata. Non è il cane, sono gli asini, i padroni, scusatemi, se lo ripeto, come i sacchettini delle feci. Giù a destra del Ticino, cioè sotto il ponte, c'era una piglia, perché arrivano lì, passo in terra e vanno a casa. Ma osate dire qualcosa, vi mettono ancora le mani rosse e vi denunciano. Cioè, Io penso che sto caso vale la pena farsela fuori con una bella mazza da baseball in testa, almeno buon amen. No, veramente, io amo le bestie, le adoro, ma i padroni sono sempre dei grandi maleducati.
Grazie.
Non tutti, non tutti.
Non dobbiamo generalizzare. Okay. Grazie signora, grazie, buona giornata. 0848 030707 per le vostre telefonate. Cristina, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io era per dare la mia testimonianza. Io lavoro tutto il giorno praticamente con cani, perché faccio, e questa è la mia professione. Sto alle leggi, sono in giro con i cani sempre al guinzaglio e mi ritrovo praticamente padroni senza il guinzaglio con cani anche pericolosi e aggressivi e mi devo sempre sentire insultare praticamente, cioè io vorrei che i controlli ci fossero di più perché io sono in giro tutto il giorno e non ho mai visto un poliziotto fare una multa, anzi lei rischia, come diceva la signora prima, di essere insultata dicendogli guardate che c'è una legge che dice che devono essere al guinzaglio, praticamente le viene risposto a me della legge non me ne frega niente e anzi praticamente fa e che vengano a darmi la multa che poi io tanto non la pago. Questa è la mia testimonianza di quando vado a lavorare.
Grazie.
Un'altra domanda. Io utilizzo, e mi trovo benissimo, questi guinzagli molto lunghi che nel bosco possono comunque girare i cani, però sono sempre e comunque sotto controllo perché comunque più di 8 metri non possono andare. E volevo sapere se per legge sono considerati validi oppure no.
Chi mi risponde sul guinzaglio? Signora, grazie, ci ascolta per radio.
Buongiorno.
Buona giornata.
Ma diciamo che tecnicamente sì, sono considerati validi perché è un guinzaglio.
Quindi sì, sull'intolleranza, o meglio sull'arroganza di tanti padroni di cane, sono... Peter Rossi voleva aggiungere qualcosa? No, io aprire il capitolo del menefreghismo, dell'incoscienza di tanti padroni di cane che poi diventano anche piuttosto maleducati, piuttosto arroganti. È peggiorata la situazione negli ultimi anni. Oggi i padroni di cane sono diventati più arroganti, vogliono avere ragione a tutti i costi, se ne fregano, sono menefreghisti, sono insensibili, sono incoscienti rispetto ad un tempo dove forse c'era più educazione.
Ma io non so se ultimamente siano aumentati o diminuiti. Per poca fortuna, per quello che posso vedere io, sono pochi. Purtroppo quei pochi danneggiano l'immagine di tutti coloro, come ha detto la signora prima, che diligentemente tengono il proprio cane al guinzaglio. Ecco, torno a ripetere, nei parchi pubblici penso e nei percorsi di vita penso che qui tutti siamo d'accordo nel dover tenere il proprio cane, come quella signora di Chiasso che dice il signor Consoni ha risposto in maniera molto diligente che
lo lascio libero.
Ecco, la signora lì dovrebbe farsi un esamino di coscienza, guardarsi allo specchio e dire ma faccio bene a far così.
Michele Giudice, la domanda che ho fatto a Peter Rossi la faccio anche a lei, ma all'incontrario c'è più intolleranza oggi da parte di chi non ha un cane?
Sicuramente c'è più intolleranza, ma questo devo dirlo, mi dispiace.
O c'è più paura, magari, io dico anche per i continui fatti che succedono.
Intolleranza e paura, ma soprattutto tengo a sottolineare che secondo mio parere è anche in parte colpa dei mass media, perché abbiamo visto l'ultimo caso di questa bimba morsicata da un Rottweiler riportato su tutti i giornali. È innegabile, cane ha morso questa bimba. Poi sulla gravità ho dei seri dubbi, perché se il reputo di portare il figlio dal dottore di famiglia, non in ospedale, perché probabilmente non è così grave. Però mi chiedo come mai, e qui penso dottor Bacciarini può confermarlo, sulla grande quantità di morsicature va a finire solo quel del Rottweiler. Quindi
ecco,
si sta creando una paura nella gente che è ingiustificata.
Uno, si sta creando una paura nella gente, nell'opinione pubblica, e due, lei ci conferma che le morsicature sono in aumento?
Allora, che c'è una paura nella popolazione, forse sì. Questo è dato per, anche perché il tema viene molto più mediatizzato, quindi se ne parla di più, quindi è accresciuto anche la percezione, probabilmente la percezione del rischio è sproporzionata a quello che è il rischio poi effettivo,
reale.
Il rischio reale. Dal punto di vista, magari solo per rispondere brevemente, non sono così tanto d'accordo nel fatto che se è un Rottweiler che mi ha morsicato poco, mi ha morsicato di più, cioè la gravità della lesione in ogni caso quando c'è un incidente, quando c'è una morsicatura, è sempre una morsicatura di troppo che non deve succedere.
Al di là della gravità.
Al di là della gravità, perché può anche essere un cane che inizia con una morsicatura di lieve entità, poi la seconda aumenta, poi la terza, poi la quarta. Quindi veramente non bisogna nemmeno bagatellizzare le morsicature di lieve entità, ma bisogna considerare appunto in che contesto l'incidente è avvenuto e poi vedere se c'è un rischio accresciuto in quel in binomio proprietario cane, un rischio accresciuto appunto di pericolosità.
Marco Consonni, la percezione oggi è sicuramente aumentata, se ne parla, ne parliamo anche noi oggi, è giusto quello che dice Bacciarini. Beh, effettivamente non conta tanto la gravità della morsicatura, ma conta che un cane ha morsicato.
No, io concordo perfettamente con quanto detto dal dottor Bacciarini, perché è provato che di solito c'è una recidiva. Se un cane ha morsicato, più facilmente morsicherà di nuovo.
Sì.
Sicuramente non è neanche la gravità, ma come diceva bene, è in che ambito ha morsicato. Ha morsicato per quale motivo ha morsicato. Questo è più importante della gravità stessa. È vero che oggigiorno c'è un po' una caccia alle streghe nei confronti di determinate razze, e tra le quali anche la nostra, purtroppo. Un mese fa dei cani in Italia hanno sbranato e ucciso un bambino. Sui giornali da noi è uscito un trafiletto che neanche si è visto, la maggior parte della gente neanche lo sa. Io ho sentito la notizia, quando ho visto che dopo qualche giorno nessuno ne parlava, mi sono informato un po' in internet, no? Allora, in internet vengono fuori che negli ultimi 2 anni sono stati diversi i bambini sbranati e uccisi, o le persone sbranate e uccise in Italia, da cani randagi, da gruppi di cani. Si parla sempre di cani. Allora, su 20 articoli, 15 erano cani, poi c'erano 2 pitbull e 3 rottweiler, 3 rottweiler, 2 pitbull, se non me lo ricordo, ma comunque per dire che quando erano pitbull e rottweiler, c'era il titolo bello a chiare lettere di che razza fosse. Tutti gli altri erano cani.
Vaghi, in generale. Allora, un'altra tornata di telefonate. Rosa, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo solo dire, non ho un cane, mi piacerebbe averlo, ma le responsabilità sono tante. Le persone che hanno telefonato sono tutte, noto che sono tutte persone che tengono al proprio cane, ma tengono comunque anche alle altre persone. Sono persone cosiddette educate, che portano a passeggio il loro cane, però lo sanno gestire. Le persone che non vogliono fare questo, le cosiddette persone maleducate, se ne ridono altamente di questa vostra trasmissione e continueranno a fare anche di peggio di quello che fanno. E qui il punto, che chi non vuole ascoltare non sente, chi non vuole sentire non ascolta.
Grazie, noi proviamo.
Prego,
comunque
buongiorno.
A sensibilizzare il più alto numero di persone, magari anche quelle più così che sembrano più distaccate, che non sembrano molto interessate o che vogliono continuare a comportarsi male. Evelyn, buongiorno.
Buongiorno, sono anch'io proprietaria di cani e amo gli animali come le persone, d'altronde. Bisogna già partire con quel presupposto lì. E volevo fare una domanda molto diretta, forse al veterinario, o chi per esso che è lì, che conosce le leggi. Che purtroppo la legge della protezione degli animali, nessuno ne ha parlato fino adesso per quello che ho pensato di telefonare, parla proprio chiaro che gli animali, per essere bravi e poter socializzare, devono poter andare liberi. Come mi spiega questo? Perché il problema...
Dottor Bacciarini, domanda chiara.
Certo, risposta ancora più chiara. Ma l'abbiamo accennato all'inizio che ci sono delle regole appunto anche nella legislazione federale, quindi nell'ordinanza, la legge e poi l'ordinanza federale sulla protezione degli animali. Si punta sull'informazione, si punta sull'educazione, e per quanto riguarda i cani si punta per esempio anche sulla socializzazione, sull'educazione di questi cani. È vero, sì, che il cane deve poter muoversi anche liberamente. Logicamente non lo possiamo fare al parco Ciani, logicamente non possiamo fare in Piazza Riforma o nei luoghi che sono veramente densamente frequentati dal
buon
pubblico.
Senso quindi
ci vuole veramente buon senso. Di nuovo si ritorna, responsabilità dei proprietari, l'educazione dei proprietari e una buona educazione e controllo del cane.
Grazie Evelyn. Fausto, buongiorno.
Buongiorno, allora fra l'altro ci sono tanti di quei cani in giro che anche se non sono, danno l'aspetto con le quattro zampe che dovrebbero essere a mettere i guinzagli, ma questo bisogna fare un'altra trasmissione. Prima di tutto devo dire che io conosco un mio amico Sergio che ha un Rottweiler e quel Rottweiler lì credo che se ha paura della sua ombra non ha mai fatto niente a nessuno, lui lo lascia sempre libero e tutti lo accarezzano, ecco, però si può proprio andare da un estremo all'altro. Poi io sono proprietario di un Border Collie bastardato e con un mio amico che ha un Samoyedo noi andiamo a fare racchette e pelli di foca sulle montagne. Ecco, il cane chiaramente lo lascio libero perché se mi attacco alle racchette io non riesco a seguire il suo ritmo. Non ho mai incontrato nessuno che mi attacca al suo cane per piacere e il cane lì viaggia. Ecco, cioè quando c'è tolleranza e rispetto e non c'è aggressività da nessuna parte si trova sempre l'intesa. Anche, ecco, e io credo che se si vuole, e quando sentivo la signora che con la mazza da baseball, allora a questo punto diamo ragione a tutta la violenza, qualsiasi violenza, anche la violenza di venerdì sera che hanno dato un pugno a un signore, così, allora daremo ragione a questa violenza. Invece è forse, mi ripeto, a un grande personaggio, a Gandhi, la non violenza.
Grazie.
Fa vivere le persone.
Grazie Fausto, buona giornata. Cristina, buongiorno.
Buongiorno, senta, io volevo solo dire una cosa, io ho i cani, vado a spasso e tutto quanto, incontro anche mamme con i bambini, non è mai successo niente. Una volta solo ho incontrato una mamma, però non ha controllato il suo bambino, io ho detto di non toccarlo a tutti i costi, questo bambino volevo toccarlo, non toccarlo perché lui forse non ti sopporta. Fino a che l'ha presa. Allora qui ci vuole anche lì l'educazione dei genitori che non fanno andare i bambini subito a correre cani, perché si deve chiedere se posso toccare. Io non lo sopporto i bambini, per cui è questo.
Sempre chiedere se si può o non si può carezzare. Grazie,
ecco,
Cristina.
E poi c'è anche una cosa, la legge, perché come mai se c'è questa nuova legge, perché non si è messo nella fattura della, come si dice, della tassa sui cani già dentro, così i padroni sanno come si deve comportare, perché io non ho capito ancora niente.
Va bene, grazie,
grazie.
Signora Riccardo, buongiorno. Riccardo,
sì, mi sente?
La sento, dica.
Bene, io volevo fare un intervento veloce. Anch'io sono proprietario di un cane 40 kg, io viaggio nei boschi, sui prati, in Golena, piano di Magadino, il mio cane è libero, è libero fino a 50 metri, oltre il cane viene richiamato, il cane è comunque sempre costantemente sotto controllo. Io ritengo che il cane, per poterlo accudire in modo adeguato, padrone permettendo, cioè che sia in grado di accudirlo, deve poter avere una certa libertà. Il cane viene tenuto sotto controllo, viene costantemente tenuto sotto ordine, quindi il cane viene chiamato, deve ritornare.
Quindi il suo cane risponde ai suoi comandi. Grazie Riccardo. Grazie. Buona giornata. Silvano, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io sono un padrone di un cane e io volevo una cosa. Nelle cinofile che fanno i corsi di attacco per i cani, se questo è una cosa giusta, dopo magari diventano pericolosi perché fanno corsi di attacco.
Va bene, grazie.
Ho visto con delle maniere anche non troppo belle.
Michele Giudici, grazie.
Ecco, rispondo
a... E siamo in chiusura, cerchiamo poi di rispondere a tutti gli ascoltatori, interventi molto diversi fra loro, prego.
Se posso rispondo volentieri a questo ascoltatore. Allora, il mio cane lo utilizzo per fare i corsi Vieni Birillo in prima persona. È un Rottweiler. Il mio cane fa gli attacchi, ha fatto la Ipo 3. Allora, l'attacco che cosa consiste? Consiste nel lasciare sfogare il cane su una manica. È un istinto che il cane ha, è una cosa che al cane piace molto e al cane fa bene.
Educativa e formativa.
Educativa, ma deve essere fatta da persona con le teste sulle spalle, da monitori, figuranti con le teste sulle spalle che sanno quello che fanno. Quindi non si va a cercare l'aggressività nel cane, si lascia sfogare quella naturale voglia di morsicare che ha. Se ben fatto fa solo bene al cane.
Quindi un corso utile che risponde a quelle che sono le esigenze naturali dei cani, ma non per tutti. Marco Consonni, cosa dire in chiusura dopo aver sentito questa marea di telefonate?
Ma prima di tutto, per rispondere alla signora che diceva che non sa ancora cosa fare, direi che è stata spedita diligentemente dal cantone insieme alla fattura un librettino, un opuscolo che dice cosa propone.
Quindi leggere, signora, mi raccomando.
Sì, ogni proprietario di cani che è registrato ha ricevuto appunto un'informazione per i detentori allegato alla
fattura. Quindi l'informazione c'è e c'è stata.
Se i proprietari dei cani fossero un po' più diligenti e facessero attenzione e si potessero evitare determinati incidenti, questo farebbe solamente bene a tutti noi, che non dovremmo trovarci
a far
regolarmente a far trasmissioni come queste per giustificare il perché possediamo dei cani grossi.
Mi sembra una risposta intelligente. Peter Rossi, allora più polizia a Lugano, più controlli, più multe, più infrazioni, più sanzioni anzi.
No, assolutamente no.
Che da oggi.
Soprattutto benvenuta a questa interpellanza che ha suscitato perlomeno dibattito. E grazie al conduttore presente in questo studio, informazione. Rimanendo indifferenti, e qui mi rivolgo alla signora, mi sembra Franca di Chiasso, significherebbe premiare troppo generosamente questi audaci, per buona fortuna pochi, i rispettosi dei diritti altrui, che continuerebbero tranquillamente a lasciar scorazzare il proprio cane, beffandosi, e qui lo sottolineo, di tutti coloro che invece, la stragrande maggioranza, ne rispettano diligentemente le norme.
Dottor Luca Bacciarini, come andiamo a casa oggi?
Ma con un invito... educazione e responsabilità da parte dei proprietari, e andate educati i vostri cani. E
intensificare i controlli da parte cantonale su chi è ignorante perché proprio non riesce a governare il suo cane.
Certo, viene fatto anche quello, quello che si è voluto fare sia a livello federale sia a livello cantonale, e puntare in primis sulla formazione e sull'informazione.
E speriamo in bene che, ecco, chi poi non è in grado di tenere un cane non lo abbia questo
non lo
cane,
abbia, certo.
Non lo detenga. Michele Giudici, una frase soltanto in chiusura, me l'ha suggerito prima questo intervento finale.
Diciamo che purtroppo sono comunque i cani vittime della nostra ignoranza e non il contrario. Quindi che ognuno faccia il suo lavoro, i proprietari dei cani siano diligenti, le persone tolleranti, educate, gli enti cantonali e comunali facciano il loro dovere, che la nuova legge possa finalmente entrare in vigore in ordine come si deve, e tutto andrà meglio.
Bene, grazie mille agli ospiti di oggi. Allora erano Peter Rossi, Michele Giudici, Marco Consonni, Luca Bacciarini, poi abbiamo sentito anche la signora Valentina Mengozzi. Più tolleranza da parte di tutti, però anche più rispetto davvero di tutti quelli che hanno sia i cani, è vero, ma anche di tutti quelli che invece non hanno cani, che non sono proprietari di cani e che vogliono passeggiare tranquillamente sui sentieri, nei percorsi vita, nei parchi giochi e nelle strade di campagna o di montagna. Domani, Mille Voci, che cosa ci propone?